E allora Lukaku è un nuovo calciatore del Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa, McTominay e tanto altro ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Ed eccoci tornati cari amici di Radio Marte per una nuova puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio, il penultimo appuntamento dalle 19 alle 20, perché domani appunto ancora 19:20, poi da lunedì tornerà il classico appuntamento dalle 20 alle 21, quindi la programmazione invernale, diciamo, che vi accompagnerà lungo tutto l'anno. Detto questo, insomma, tantissime notizie che riguardano il mondo Napoli. La prima, finalmente è arrivata l'ufficialità di Romelu Lukaku, un nuovo calciatore del Napoli. Sono stati due giorni intensissimi per Lukaku e toccherà a brevissimo anche a McTominay, che è arrivato appunto a Napoli e che domani svolgerà le visite mediche a Castelvolturno per poi diventare un nuovo calciatore del Napoli, anche lui in via ufficiale con il classico tweet, o meglio con il classico post su X di Aurelio De Laurentiis e della società sportiva Calcio Napoli. Poi ovviamente ci sono magari altre notizie di calcio mercato, altri possibili arrivi, ma ovviamente si deve pensare anche alle cessioni. Di tutto questo e di tanto altro parleremo ovviamente nel corso di Marte Sport Live tiro al bersaglio, ma non posso iniziare questa puntata senza salutare e ringraziare ovviamente al di là del vetro l'amico simpaticissimo Mario Palligiano in regia, al microfono per voi Manuela Castelli. 339-666-9990 è questo il numero da comporre, al quale inviare i vostri messaggi WhatsApp, tutte le vostre curiosità in materia di calciomercato e non solo, perché riascolteremo anche parte della conferenza stampa di Antonio Conte grazie al lavoro certosino di Alfredo Maiorano, il nostro Alfredino, e insomma andremo a commentarla insieme ai nostri ospiti. Ma chi ha presieduto alla conferenza stampa di Antonio Conte lì a Castelvolturno in previsione la conferenza di presentazione della partita di sabato 20:45 al Maradona contro il Parma è stato ovviamente il nostro Pasquale Tina, firma della Repubblica, nonché inviato di Radio Marte a Castelvolturno. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera.
Allora Pasquale, tiriamo un attimo le somme della conferenza stampa. Quale ti è sembrato l'umore di Antonio Conte? A noi è sembrato particolarmente felice e sereno.
Sì, mi sembra sulla stessa falsa riga di quello che abbiamo ascoltato anche prima del Bologna. Mi sembra insomma molto concentrato ovviamente sulla partita, sulla voglia di costruire qualcosa di importante. Ha parlato di Lukaku, perché una cosa strana, insomma, si è cominciata la conferenza con Lukaku non ancora ufficiale, ma poi dopo, mentre parlava, insomma, Lukaku è stato annunciato De Laurentiis, quindi ha potuto parlare del centravanti. McTominay non ha ancora parlato, ha fatto trasparire che gli piacerebbe avere ancora qualcosa sul mercato. Vedremo, perché ovviamente il tempo stringe e al momento notizie insomma, di trattative avanzate né per l'esterno destro né per il centrocampista non le abbiamo, e domani è l'ultimo giorno di mercato, però mi sembra insomma concentrato, con la voglia insomma di provare ad ottenere continuità contro il Parma, è un avversario insomma scomodo, perché ha fatto bene sia con la Fiorentina sia con il Milan, a 4 punti, è un punto in più del Napoli, e poi vedremo sabato insomma quale sarà l'atteggiamento del Napoli in campo, ma se rifletterà insomma la determinazione e la voglia del suo allenatore, vedremo insomma un'altra squadra, che di nuovo una squadra insomma intenzionata a vincere. Poi il risultato dipende anche insomma da tante componenti che non possono essere previste.
Mi è piaciuto molto quando Conte ha detto che ha sentito il Napoli la sua squadra fin da quando ha firmato. È stata quindi anche un'assunzione di responsabilità nei confronti delle due prestazioni non troppo convincenti contro il Modena prima e il Verona poi, ma soprattutto un'idea di unione vera, quindi di gruppo, di cui lui è il capo ovviamente, il leader assoluto, e quindi si espone appunto in prima persona. Per quanto riguarda invece l'aspetto delle cessioni, quindi del mercato in uscita, va vado a leggere la notizia data dalla testata giornalistica Saudi Sport, la leggo da Calcio Napoli 24, quindi ringrazio ovviamente i colleghi. Al Ahly avrebbe concluso il suo accordo ufficiale con il nazionale nigeriano Victor Osimhen, attaccante del Napoli, per un periodo di 4 stagioni in cambio di 160 milioni di euro, e la firma ufficiale è tra poche ore. Che cosa ne sai in tal senso tu, Pasquale? Cosa
ti aspettiamo conferme da parte della Napoli, da parte del Napoli, insomma, anche perché non ci sono cenni su quanto incasserebbe il Napoli dalla cessione. Questa cifra si è confermata, credo che non possa essere ripetuta.
Forse magari è una somma non solo del costo del cartellino, ma forse anche dell'impegno economico che è la Lia.
Penso di no, perché altrimenti al Napoli andrebbe poco, perché se mi dai anche 30.
Ah, beh, giusto,
parlava ieri, 120 giusto, più 20 al Napoli, non credo.
Certo.
No, quindi credo che sia l'ingaggio di Osimhen. Aspettiamo di capire se ci sono conferme ufficiali e soprattutto, insomma, poi eventualmente quanto prenderebbe il Napoli. Probabilmente c'è l'accordo con calciatore, si deve parlare con il Napoli, ma che la RAB, la Saudi League, stia diventando, insomma, la destinazione preferita di Osimhen, credo non ci siano dubbi, anche perché servirebbe un rilancio del Chelsea importante. La Saudi League c'è anche un vantaggio: il Chelsea o qualsiasi squadra europea deve chiudere entro domani sera il trasferimento, la Saudi League no, perché procede. C'è un po' di confusione sulla fine del mercato arabo.
Sì, infatti ho notato.
Dovrebbe essere 6 settembre,
sì.
Quindi ci sarebbe un'altra settimana, insomma, per definire tutti i dettagli con contrattuali, però aspettiamo, insomma, vediamo di capire.
Conte dice, interrogato su De Laurentiis, dice: non c'è stato bisogno di sentirlo, le carte sono tutte sul tavolo fin dall'inizio. Però insomma immagino che Conte sia particolarmente soddisfatto della nuova impronta, del nuovo corso del Napoli, che è stato impresso proprio da De Laurentiis, probabilmente anche velocizzato dalla debacle contro il Verona, anche se credo che poi la maggior parte delle trattative fossero già aperte, avviate da un po'.
Io credo che fossero aperte, diciamo che c'è stato il cambio di strategia, cioè nel senso si è capito che non si poteva attendere la cessione di Osimhen per poi investire nei ricavi, nei nuovi acquisti, ma bisognava fare gli acquisti prima, perché se Osimhen viene ceduto domani, che è 30, o addirittura inizio settembre, perché il mercato arabo è ancora aperto, poi il Napoli non avrebbe avuto tempo di acquistare nessuno. E quindi questo comunque ci ha consentito di prendere due titolari importanti come Lukaku e McTominay. C'è aperta, insomma, la questione dell'esterno, che onestamente io non so se Napoli risolverà oppure no, non so se ce la farà, perché domani, insomma, il mercato termina, quindi se non chiude una trattativa entro stasera, complicato obiettivamente, così come è complicato il quarto centrocampista. È chiaro che se Gaetano va a Cagliari domani, potresti provare a imbastire uno scambio magari di prestiti con Foloruncio, altrimenti poi non puoi rimanere con tre mediani. È vero che giochi solo il campionato, però sarebbe un rischio rimanere con tre mediani. Quindi, diciamo, ci sono questi due aspetti che non sono stati ancora definiti. Vedremo, insomma, se nel corso della serata domani ci saranno degli sviluppi. Il fatto che sia stato bloccato Zerbin, che doveva andare al Monza, mi fa pensare, insomma, che il Napoli sull'esterno non abbia ancora, diciamo, trovato la chiave giusta, e quindi al momento resta Zerbin come alternativa a destra, altrimenti Zerbin sarebbe stato già ufficializzato dal Monza, e in realtà, insomma, è ancora qui, quindi mi fa pensare che non si è ancora sbloccato qualcosa per quanto riguarda il tema destra.
Allora, guarda, voglio ascoltare insieme a te, chiaramente riproporre ai nostri ascoltatori la dichiarazione di Conte in merito alla ricostruzione del Napoli, perché Conte fa un appello ai tifosi napoletani molto interessante. Ascoltiamolo insieme.
Ma guarda, chi fosse il mio Napoli, lo è stato fin dal giorno in cui io ho messo la firma sul contratto, quindi è fuori dubbio, quindi nel bene e nel male, da un punto di vista tecnico parlo, è una cosa che ho sentito subito mia, ma come deve essere, è fuori dubbio questo. Quindi sto imparando un po' a conoscere un po' l'ambiente, no? L'ambiente, quello che io voglio sempre sottolineare, voglio dire che comunque dobbiamo trovare il giusto equilibrio su tutte le cose, ecco. Io penso che Napoli, l'ambiente napoletano, il tifoso napoletano, quello a cui deve credere, ecco, e non lasciarsi trasportare un po' dal momento positivo o negativo, ad essere pessimisti, ottimisti, secondo me deve andare molto più in profondità a capire che comunque è stato iniziato un lavoro di ricostruzione, dove su una base che insieme al club ho reputato importante, su cui ricostruire la squadra nostra del Napoli, abbiamo fatto delle valutazioni e piano piano stiamo aggiungendo comunque degli elementi, ecco. Da questo punto di vista ci deve essere, ecco, grande positività da parte del tifoso, del nostro tifoso, perché penso che è un mese e mezzo che stiamo lavorando tutti quanti duramente, la ricostruzione è iniziata, stiamo ponendo delle basi, non si deve far prendere dall'episodio positivo, dal risultato positivo, al risultato negativo, perché fa parte di un percorso. Ci saranno delle partite in cui vinceremo anche in maniera bella, importante, come ho fatto col Bologna. Ci saranno dei passi falsi durante questo percorso, però non ci dobbiamo far condizionare dal fatto di cadute o di vittorie. Quello che dobbiamo sapere è che è iniziata una ricostruzione dove comunque c'è un progetto, c'è una visione. Mi auguro possiamo seguire questa visione, questo progetto più a lungo possibile e creare delle fondamenta solide che possano poi durare nel tempo, possano riportare Napoli ad essere un antagonista principale nei confronti delle solite note, ecco. Questo per me è importante, questo deve rassicurare il tifoso napoletano, al di là che si possa vincere o si possa perdere o si possa pareggiare, e che si sta lavorando per ricostruire un qualcosa che possa dare entusiasmo, appartenenza ancora di più a tutti quanti, ecco, appartenenza che cerchiamo anche di darla all'interno della squadra, nei calciatori, perché io penso che se il calciatore capisce e avverte e appartiene a qualcosa, darà sempre quel qualcosa in più.
E insomma, un messaggio chiaro ai tifosi: si sta costruendo un progetto, il progetto è serio, è solido, è coerente. Massima fiducia dunque.
Sì, massima fiducia, la consapevolezza che ci saranno risultati importanti, altri meno, quando cambi così tanto. È chiaro che vedremo insomma domani quale sarà il Napoli definitivo. Io credo che comunque con Neres, Lukaku e McTominay è una squadra importante, cioè che deve secondo me lottare nei quattro posti del campionato. Poi vedremo insomma cosa ne pensa Conte, qual è la sua idea. È chiaro insomma che è giusto, insomma, poi magari tutto non puoi fare in questa sessione di mercato, anche se io penso che un esterno adesso andrebbe, diciamo, provato, lo dico onestamente. Sul centrocampista Gilmour non arriverà, magari si può provare insomma qualche soluzione low cost, ad esempio mattinata si è parlato di Amrabat, adesso insomma si parla di Arthur, che ha giocato l'ultima stagione alla Fiorentina, sì, e che invece insomma è di proprietà della Juventus, potrebbe essere un prestito delle ultime ore. Ecco, io penso che nelle ultime 28-29 ore di mercato si possa insomma eventualmente provare a prendere insomma qualche prestito, qualche operazione last minute, perché operazione internazionale col giocatore che arriva, insomma, credo che il tempo a disposizione ormai sia gli sgoccio.
Eh beh, sì, direi di sì. Intanto c'è Napoli-Parma sabato al Maradona alle 20:45, una probabile formazione, le probabili scelte di Antonio Conte, soprattutto la decisione su Neres.
Guarda, io credo che possa essere la stessa quella del Bologna con Simeone, ma aspettiamo anche l'allenamento di domani, cioè quindi con l'avvicendamento tra Simeone e Raspadori al centro dell'attacco, ma aspettiamo. Non credo che Neres avrà spazio al primo minuto, penso che verrà magari aumentato il minutaggio, magari con il Bologna ha giocato pochi minuti, magari giocherà un po' di più, poi Conte avrà la sosta per lavorare, per inserire i nuovi, anche se McTominay per esempio parte con la Scozia, quindi non è che ci sarà molto tempo, però gli altri magari possono lavorare e fare una vera e propria full immersion durante la sosta che poi precederà le trasferte contro Cagliari e Juventus.
Pasquale, ti ringraziamo, ti leggiamo ciao, domani grazie. Sulla Repubblica. Grazie a Pasquale Tina, che ritroveremo ovviamente anche nel corso di Forza Napoli Sempre e di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, dei due appuntamenti con lo sport di domani, sempre qui, sempre su Radio Marte. Noi vogliamo in pubblicità, 339-666-9990. Ci state scrivendo in tantissimi, vi prometto che vi leggo subito dopo la pubblicità, poco più di due minuti e siamo da voi.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.
Ed eccoci tornati con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Fino alle 20 saremo in vostra compagnia. 339-666-9990. Vi ho chiesto di iscriverci al nostro numero WhatsApp tutte le vostre domande, ma io vi pongo adesso una domanda. Romelu Lukaku ufficiale, finalmente calciatore del Napoli, che voto date a questo acquisto? E soprattutto, dato che nei giorni scorsi vi vedevo piuttosto divisi, no, sul valore dell'attaccante, mi piacerebbe sapere ad oggi, che nuovo calciatore del Napoli in via ufficiale, se siete contenti di questo acquisto e cosa vi aspettate da questo calciatore. Qualcuno di voi già ce lo sta scrivendo autonomamente, come Nico da Casalnuovo, che dice: Romelu è un professionista serio, sicuramente si è allenato privatamente per farsi trovare pronto, poi conosce bene la filosofia di Conte, quindi non ci metterà molto per entrare negli schemi, poi con la sua personalità da leader pronto al sacrificio subito si farà voler bene dai compagni, che se giocheranno per metterlo in condizione di segnare ci sarà da divertirsi. La valanga azzurra sta arrivando, scansatevi se non volete essere travolti. Ci piace questo messaggio, ci piace moltissimo. Poi c'è invece qualcuno che ci chiede: ma Raspadori nessuno lo vuole, insomma, considerando gli scampoli di mercato, però Conte ha parlato molto ma molto bene di Raspadori, ha detto che lui e Simeone devono restare nella rosa del Napoli. Ovviamente, insomma, potrebbero essere dichiarazioni anche interessanti dal punto di vista del mercato, perché a volte trattenere, cioè dire che un giocatore è importante, non gli fa perdere valore sul cartellino, però insomma io non credo che ci siano poi tantissimi margini. Staremo a vedere, perché il calciomercato, insomma, ci può riservare sorprese. Ricordiamolo che tra l'altro chiuderà domani a mezzanotte, quindi sono rimaste davvero pochissime ore per poter chiudere gli ultimi acquisti sia in entrata che in uscita. C'è poi Gaetano che ci chiede: può aprirsi una possibilità di prendere Skriniar, che ha rifiutato l'Arabia, così facendo Di Lorenzo giocherebbe più avanti e non prendi l'esterno? Allora, ci chiedevi di chiederlo a Pasquale Tina, io lo andrei a chiedere al nostro prossimo ospite, che Mario Palligiano sta contattando proprio in questo momento. Comunque io sono d'accordo con te, a parte il valore di Skriniar, che reputo chiaramente un ottimo giocatore, un ottimo calciatore, non devo dirlo io, però sono d'accordo sull'idea di vedere Di Lorenzo spostato un po' più in avanti a tutta fascia lì sulla destra. Però l'idea di Conte mi sembra piuttosto chiara, in tal senso staremo a vedere se queste ultime ore di mercato possano portare delle novità che possano anche un po' dare un nuovo assetto tecnico e tattico alla squadra di Antonio Conte. Abbiamo il nostro prossimo ospite, mi avvisa Mario Palligiano al di là del vetro. Do il bentornato su Marte, la firma della Gazzetta dello Sport, stimatissimo collega Salvatore Malfitano. Ciao Salvatore, bentornato.
Ciao Manuel, ben ritrovato a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Salvatore, un nostro utente, un nostro ascoltatore, anzi Gaetano, ci dice: può aprirsi secondo te una possibilità per Skriniar in difesa, avendo rifiutato l'Arabia, così facendo Di Lorenzo potrebbe essere spostato più in avanti lì sulla destra?
Ma innanzitutto voglio dire che sono molto d'accordo con l'ascoltatore, nella misura in cui secondo me Di Lorenzo deve tornare, esatto, a ricoprire il ruolo di esterno a tutta fascia, che secondo me è quello che gli è decisamente più avvezzo per le caratteristiche. Per quanto riguarda Skriniar, secondo me siamo nell'ambito del fantamercato, perché il Napoli aveva un'opportunità abbastanza simile quando ha parlato con gli intermediari e l'agente di Hermoso, e poi non ha portato a termine la trattativa, e sarebbe bastato uno sforzo secondo me minore rispetto a quello che invece richiederebbe Skriniar, che percepisce un ingaggio decisamente importante a Parigi, uno di quelli che può convincere anche il calciatore a digerire suo malgrado un anno magari da emarginato, per poi magari accasarsi altrove la prossima estate. Quindi sì, sarebbe bello, sarebbe funzionale, sarebbe perfetto, perché poi è abituato a giocare la difesa a 3, ma secondo me è un'ipotesi molto remota, a meno che non decida di decurtarsi così tanto lo stipendio.
In effetti sono assolutamente in linea con il tuo pensiero. L'infiltrato, che è un nostro affezionatissimo ascoltatore che ringraziamo perché davvero ci accompagna lungo tutti i nostri appuntamenti sportivi qui a Radio Marte, dice: 100 milioni al Napoli e 60 in 4 anni ad Osimhen con clausola per l'Europa, commentando la notizia che viene proprio dal portale arabo Saudi Sport, secondo cui per un accordo di 160 milioni Osimhen avrebbe detto di sì all'Al Ahly. Tu hai notizie in tal senso? senso ti risulta questa fonte, diciamo, la notizia di questa fonte araba?
No, per quanto ne sappiamo noi al momento, l'offerta dell'Al-Ahly è più bassa ed è anche comprensibile considerando la necessità impellente che ha il Napoli di liberarsi di Osimhen, e anche le cifre dell'ingaggio al momento sembrano essere un po' superiori, anche perché, ricordiamolo, l'idea iniziale del giocatore era quella di rimanere in Europa per potersi esprimere in contesti sicuramente più blasonati, più importanti, più ambiziosi da un punto di vista sportivo. Quindi al momento che noi sappiamo c'è una proposta più alta per l'ingaggio e c'è un'offerta minore rispetto a quella riportata dai colleghi arabi per il Napoli. Bisognerà capire se e quanto il Chelsea può essere disposto a rilanciare o a pareggiare l'offerta, che a quel punto farebbe vendere l'ago della bilancia tutto in favore degli inglesi.
Ci chiedono, ci potrebbe essere qualche opportunità per il centrocampista, anche diciamo qualche svincolato per il secondo centrocampista in entrata?
Scusa Manuela, ti ho perso sull'ultima parte della domanda.
Ci chiedevano appunto al nostro numero WhatsApp se ci potrebbe essere qualche opportunità per segnare il colpo a centrocampo, un secondo colpo dopo McTominay, magari tra qualche svincolato.
Ma no, è una possibilità che però io in questo momento non valuterei troppo, per il semplice motivo che il Napoli più o meno ragiona uno entra uno esce, e in genere la politica societaria è quella prima di far uscire, poi di procedere all'entrata. In questo momento c'è un po' di rallentamento da questo punto di vista, perché ci sono diversi calciatori individuati come esuberi che non sono stati ancora piazzati. Mi riferisco a Folonuscio nel reparto del centrocampo, ma così come lo sono Ngonge e Osimhen in attacco. Quindi credo che in questo momento il Napoli, più che guardare all'entrata, ora manna a come diktat quello di portare a termine queste operazioni in uscita. E di tempo ne è rimasto poco più di 24 ore, non è assolutamente facile, però vedremo se il direttore sportivo del Napoli riuscirà a portare a termine la missione, che comunque, insomma, secondo me finora è riuscita in parte, perché la maggior parte delle uscite, se non quasi tutte, all'infuori di Gaetano, sono tutte in prestito, quindi è possibile che il Napoli si ritrovi l'anno prossimo a dover fronteggiare le stesse difficoltà. Però c'è anche da dire che in questo momento meglio non guardare troppo in là, soffermarci sul presente e godersi una giornata, secondo me, quasi trionfale con l'ufficialità di Lukaku che finalmente è arrivato.
Esattamente così. Avevo chiesto prima del tuo intervento, Salvatore, avevo chiesto ai nostri ascoltatori che voto dessero al mercato di Napoli, non a tutto il mercato, ma in realtà all'acquisto di Lukaku, perché nei giorni scorsi si erano divisi un po' tra due gruppi: chi sosteneva che Lukaku fosse un grande acquisto, chi invece era un po' perplesso per l'età, per una sorta di discontinuità che aveva caratterizzato in un certo qual modo la carriera del calciatore belga. Sono arrivate le prime risposte al 339-666-9990. Lukaku, dice un nostro ascoltatore, oggi è il meglio che c'è in giro. Un altro nostro ascoltatore che non si firma dice: il voto al mercato è 9 se funziona Lukaku, se Conte non arriva nei primi 4 posti ha fallito lui e non certo De Laurentiis. Allora, l'arrivo di Lukaku, prendo spunto proprio da questa riflessione del nostro ascoltatore, l'arrivo di Lukaku, quello che verrà ufficializzato domani dopo le visite mediche di McTominay, e tutti gli acquisti che sono stati compiuti fin qui, Neres, buongiorno, Spinazzola, che impronta danno al nuovo Napoli, e soprattutto ovviamente obiettivo Champions, ma secondo te si può puntare ancora più in alto?
Ma io credo proprio di sì, è legittimo, perché i rinforzi, come raramente era capitato negli ultimi anni, danno l'impressione di migliorare l'11 titolare, che invece è qualcosa che il Napoli non ha sempre vissuto. Voi, perché di recente c'è stata la vittoria dello scudetto, quindi difficilmente ci si immaginava un Napoli che potesse essere più forte di quello che ha vinto il campionato, ma anche negli anni scorsi il Napoli difficilmente è andato a prendere un calciatore potenzialmente titolare, ma si è rivolto sempre più, diciamo, ad allungare la profondità della rosa. Quindi secondo me in questo momento, con gli arrivi di Neres, di Lukaku, di McTominay, sono tutti colpi che elevano secondo me il livello medio dell'11 titolare, di conseguenza anche quello della rosa, e quindi è legittimo dire che il quarto posto potrebbe anche stare stretto al Napoli, perché in questo momento il Napoli in termini di individualità cosa è meno magari del Milan? A me verrebbe da dire proprio nulla. Quindi già vedere il Napoli lottare per un terzo o un secondo posto secondo me sarebbe un obiettivo verosimile, però io non mi preparerei già a buttare la croce addosso a Conte, perché comunque società e dirigenza hanno delle responsabilità nel modo in cui è stato effettuato un mercato, perché ad oggi, nel momento in cui stiamo parlando, ancora Osimhen non è stato venduto, Kvaratskhelia non ha ancora rinnovato, che erano i due grandi nodi di inizio stagione, non sono stati risolti. Lukaku è arrivato a 24 ore dalla fine del mercato con il campionato iniziato, e se il Napoli può andare avanti in Coppa Italia è soltanto perché ha superato il Modena ai rigori, quindi anche qui secondo me c'è da fare, come dire, una precisazione. E tutti questi grandi acquisti, anche lo stesso McTominay, che potenzialmente è il centrocampista più forte che ha preso il Napoli, arriva soltanto praticamente a mercato scaduto. Quindi secondo me, noi che avevamo sempre sostenuto che già l'anno scorso che uno dei problemi del mercato, al di là dei calciatori presi, era stato anche il momento tardivo con cui erano arrivati, secondo me prendere un giocatore come Lukaku, che non ha svolto neanche un minuto di preparazione con il resto della squadra, chiaro che ha una responsabilità. Quindi io non mi sbilancerei a dare 9, per dire, a questo mercato, però un 6,5 tendente a 7, se i giocatori dovessero confermare la loro validità, sarebbe assolutamente meritato.
Sei un professore severo, devo dire, attenzione a Salvatore Malfitano. Lukaku era il meglio che De Laurentiis potesse offrire a Conte, non il meglio che c'era in giro. Così Angelo, che risponde al messaggio dell'altro nostro ascoltatore al 339-666-9990. Invece io, Salvatore, prima di chiudere ti vorrei chiedere, partita di sabato contro il Parma, una squadra che è a 4 punti, quindi è in classifica in questo momento sopra al Napoli, partita ostica, l'ha detto Conte, che partita ti immagini da parte del Napoli, e soprattutto l'impiego dei nuovi arrivati, immagini che possano essere già impiegati oppure si attenderà ancora un po'?
No, io penso che Conte non aspetterà molto, Lukaku me lo aspetterei quasi dall'inizio, non mi sorprenderebbe, ecco, perché è un calciatore così voluto a cui il tecnico sostanzialmente non ha molto da spiegare, visti tutti gli anni che hanno trascorso insieme, che se il giocatore desse buone risposte sul piano atletico, non vedo perché non possa giocare al primo minuto. Detto questo, è più probabile un impiego a gara in corso per lui come per McTominay, perché sono anche calciatori di un livello tale che secondo me sarebbe quasi sprecato tenerli in panchina. Credo che comunque entrambi una mezz'ora nelle gambe ce l'abbiano serenamente, quindi me li aspetto magari per gara in corso. Per concludere vorrei fare però un appello in generale, che è un invito a un certo tipo di coerenza, ma anche di compattezza dell'ambiente. Se c'è stato tutto questo entusiasmo per Conte, e Conte è il principale garante per l'arrivo di Lukaku, perché siamo onesti, Lukaku il Napoli non l'avrebbe mai preso con qualsiasi altro allenatore in panchina, allora secondo me in questo momento la fiducia a Lukaku è dovuta, perché se ci si fida ciecamente di Conte, bisogna fare altrettanto anche con Lukaku in questo momento. Poi magari tra un mese staremo parlando di altro, ma in questo momento non bisogna scoraggiarsi, perché comunque queste erano le possibilità del Napoli. Lukaku a 30 milioni, per quello che può essere il rendimento potenziale sotto questa gestione, insomma sarebbe anche un buon prezzo.
Ti ringraziamo per essere stato con noi, Salvatore, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Prima di volare in pubblicità, 339-666-9990, per me non ci sono scusanti se il Napoli non arriva nei primi 4 posti, dice il nostro ascoltatore, visti i risultati di Inter, Roma e Milan, è un problema della gestione, insomma, della squadra. Staremo a vedere, io sinceramente do massima fiducia ad Antonio Conte, la sua carriera parla per lui, tra l'altro a me piace moltissimo quando interviene con la stampa, perché c'entra immediatamente il punto, e tra l'altro su alcuni punti che sono emersi appunto dalla conferenza di Antonio Conte andremo a focalizzarci tra qualche istante dopo la pubblicità. Restate con noi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati sempre qui, sempre su Radio Marte. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 20 saremo in vostra compagnia. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Per questo vi ringrazio. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia ovviamente il sempre simpatico come un calcio negli stinchi Mario Palligiano, ovviamente lo dico con tutto l'affetto di cui sono capace. Abbiamo Paolo Specchia al telefono e sono contenta di averlo ai nostri microfoni, perché mi piacerebbe analizzare con lui la partita che verrà, quella appunto contro il Parma, sabato sera al Maradona alle 20:45. Bentornato mister.
Buonasera Emanuela, buonasera a te e a chi ci ascolta.
Allora, prima di tutto, prima di andare ad analizzare con lei le insidie di questa partita, vorrei ascoltare proprio le parole dette da Conte in conferenza stampa col Parma. Dice: sarà una partita molto difficile. Ascoltiamo.
Per quello che riguarda, torniamo a temi d'attualità, la domanda mi sembra molto pertinente, molto giusta. I miei calciatori sanno già cosa penso della partita di sabato sera, perché già da ieri gli ho fatto alzare un po' le antenne. Ho fatto vedere che affrontiamo una squadra che in grandissima salute, non fa i 4 punti contro Fiorentina e Milan per fortuna, è una squadra che anche in campionato, nell'ultima inchievole, aveva vinto 4-1 contro l'Atalanta, è una squadra che porta, ha nell'organico dei giocatori forti, hanno grande energia, è una squadra giovane, è una squadra che se li lasci campo nelle ripartenze ti fa male, perché ha fatto male alle altre squadre che ha affrontato, può fare benissimo male a noi, quindi dovremmo avere l'intelligenza di attaccare nella maniera giusta, perché loro per alcuni aspetti ci inviteranno anche ad attaccare, a prendere possesso della loro metà campo, e loro lì sono terribili perché si compattano veramente molto molto bene e tutte le palle poi che riescono a intercettare ripartono come razzi, quindi sarà una partita molto molto difficile, però la stiamo preparando, perché ogni partita dobbiamo sapere che tipo di piano, che tipo di musica noi dobbiamo suonare. Però sarà sicuramente una partita molto ma molto difficile, penso anche più difficile rispetto al Bologna, quindi ci sarà bisogno di tutti. Ecco, quello che deve entrare in testa è che quest'anno ogni partita ci sarà bisogno di tutti, ogni partita vinta bisognerà festeggiarla. Bisogna trovare quello spirito, quell'entusiasmo, quella voglia, ecco, di festeggiare un qualcosa che non è scontato, non è per nulla scontato, c'è da conquistarlo. Io penso se riusciamo a creare questo entusiasmo si possa formare veramente un'energia positiva tra noi, tra tutto l'ambiente, e riportare il Napoli, ecco, dove deve stare.
E insomma, vittoria mai scontata, bisogna ritrovare quello spirito di gruppo, festeggiare qualsiasi vittoria contro qualsiasi squadra. Poi dice una cosa interessante che secondo me non è una dichiarazione pro forma, dice: sarà ancora più difficile rispetto al Bologna, perché il Napoli in effetti, mister Specchia, va in sofferenza proprio contro le squadre che adottano un po' la tattica del Parma, cioè chiudersi un po' in difesa e poi avviare delle ripartenze in velocità che possono poi mettere in difficoltà la retroguardia azzurra.
Certamente, anche perché il canovaccio sarà anche questo, cioè che il Parma è intelligente, squadra corta, molto solida e poi capace di partenze fulmine, non verrà a giocare a viso aperto a Napoli, rispettando la qualità del Napoli, farà la partita intelligente che sta a fare Pecchia. Io credo che Pecchia è una bellissima rappresentazione a noi napoletani, ma insomma l'allenatore è bravissimo. Poi nel loro team c'è anche Fernando Coppola, che è un altro ex napoletano, portiere del Napoli, ragazzo serio, che fa preparatore dei portieri e lo assiste molto, quindi credo che sarà comunque una gara difficile, perché saranno anche dei napoletani che cercheranno di uscire indenni da questa gara, e quindi dobbiamo tenerle tutte le gare, perché vedo che oggi in Serie A trascurare una squadra o sottovalutarla sarebbe un errore troppo troppo grave, e Conte non può permettersi con questa squadra che ha di fare altri passi falsi, perché il passo falso in Verona diciamo che l'abbiamo cancellato con la vittoria perentoria domenica col Bologna, però ora dobbiamo ripeterci, e ripeto, l'avversaria è da pigliare con le molle, perché riparte in maniera fulminea, che c'è una grandissima qualità, c'è davanti dei giocatori forti, non solo forti sul piano tecnico, anche perché i forti sanno soffrire, rocciosi e rapidi nelle ripartenze, quindi bisogna essere molto accorti, tenere sempre la squadra abbastanza coperta, corta nelle parti, per fare la gara, per cercare di far vedere la propria qualità. Però ecco, se mi permette un'attenzione, io ho visto il giro palla del Parma, la rapidità in cui il monopalla, che rispetto al Napoli di oggi è molto più veloce. Il Parma ha dato una lezione, sì, al Milan, che credo che Fonseca se la ricorderà, perché l'ha messo in difficoltà, ma quasi da netto alla berlina, poteva anche vincere con maggior scarto. Quindi bisogna stare attentissimi, è una gara molto delicata, perché loro sono bravi, sono organizzati e sono fulmine, ed è, ripeto, una velocità incredibile, credo che sia la squadra che sarà un po' da questa festa in Serie A, per quello che ho visto mi è piaciuto tantissimo rispetto a tante, sì, altre, non le ho viste tutte chiaramente, le altre squadre del campionato, però questa mi ha particolarmente sorpreso. Bisogna stare attentissimi con questa con questo Parma sabato.
Bisogna stare attentissimi, come dice giustamente lei, e inoltre oggi è la, diciamo, Conte ha un'altra freccia al suo arco, una freccia importante, l'attesa per mesi praticamente, ovvero Romelu Lukaku. Ha parlato del calciatore ovviamente in termini entusiastici soltanto una volta che è arrivata l'ufficialità, proprio durante la conferenza stampa. Come giudica questo acquisto e soprattutto, secondo lei, conoscendo già i meccanismi, le idee di gioco di Antonio Conte, a Lukaku servirà tempo per ambientarsi oppure riuscirà pronti via già ad essere determinante?
Ma un minimo di tempo, perché si ritrovi con i nuovi compagni, si deve sempre dare un attaccante, poi dipenderà da che autorevolezza avrà il Napoli nel fare la gara. Se il Napoli mette alle corde il Parma con una iniziativa costante, senza rischiare nulla nelle partenze, ma mettendole alle corde per, diciamo, 20-30 minuti continui con palle che arrivano in aria, è chiaro che la presenza di Lukaku è una presenza privilegiata, e quindi il Napoli si potrà avvantaggiare. Credo che il Parma non è altrettanto forte come nelle parti di mezzo e davanti, dietro, quindi dietro con un Lukaku che si fa rispettare, anche se non avrà ancora una condizione, credo, decente e brillante, perché non so se sta lavorando con che spirito, cioè aspettare a Napoli e ti dare il massimo con il suo allenatore preferito. Si stimano molto, sono stati benissimi insieme, sia Conte che Lukaku. Ora ricomporranno una coppia che speriamo sia vincente come è stato a Milano. Però ecco, a Lukaku diamo tempo, ma se Napoli saprà mettere alle corde la difesa del Parma, una stazza come Lukaku, un cuneo profondo offensivo solido come Lukaku, è chiaramente un viaggio importante per la vittoria, perché se non gli mettiamo via le corde per 30 minuti senza rischiare minimo di partenza, la presenza di uno come Lukaku, dico 30 minuti perché credo che non lo faccia partire da subito, almeno la mia così impressione, poi si parte subito, tanto riguadagnato, magari lo toglierà, perché non credo che abbia 90 minuti come vorrebbe Conte. Però aspettiamoci a guardare Lukaku a servircene, speriamo che magari dall'inizio, anche se non entra subito, anche se non gioca da subito, facciamo comunque bene, poi con Lukaku dobbiamo avere molto più chance di vincere che se non avessimo.
Staremo a vedere, mister. Invece c'è un nostro ascoltatore, Angelo da Caserta, che al 339-666-9990 le chiede: ma Folo Runcho è proprio così scarso per far parte di questa rosa senza andar fuori? Giocatore tra l'altro molto osannato da Conte appena arrivato a Napoli. In effetti su Folo Runcho c'è stato un cambiamento forse difficilmente ipotizzabile prima che si verificasse. Cioè Conte è arrivato a Napoli, l'ha esaltato tantissimo, ne ha esaltato le doti anche con grande entusiasmo e partecipazione, salvo poi metterlo sostanzialmente fuori rosa e quindi sul mercato. Secondo lei da cosa è dipeso questo? Non l'ha convinto in qualche allenamento? Hanno parlato di una condizione lontana dalla giusta condizione di forma? Che cosa ne pensa?
Guarda, questa è una cosa che mi ha un po', direi, incuriosito e imbarazzato, così come quella di Gaetano. Facciamo un attimo una marcia indietro: anche Gaetano, che sembrava dovesse andare via, poi non era stato la settimana scorsa ripetitamente riconvocato, messo dentro. Cioè, Porruscio per me è un buon giocatore in questa squadra, per me in questo organico potrebbe star bene, ma io non sono Conte fa le sue scelte. Però ecco, la cosa contraddittoria è che inizialmente sembrava entusiasta, l'ha manifestato, si entusiasma e poi dopo ha fatto una piccola gita. Potrebbe darsi che abbiano anche, non dico litigato, non si siano capiti troppo nel presentarsi l'uno o l'altro, abbia un po' così messo gli spigoli nel rapporto a due, qui magari sul Conte appunto di tornare indietro. Però io non voglio entrare in questi discorsi. Secondo me, ecco, ho voluto anche io ribadire che la tua sorpresa, o comunque la tua intuizione a mettere questo caso un po' sotto tiro, e mi ha dato atto di farlo, e la stessa cosa con le tue Gaetano sembrava andare via, poi a un certo punto, la settimana scorsa, era stato repentinamente messo, ora sembra che non abbia vada fuori. Cioè, io credo che a Conte siano bastati 20 giorni, anche 3 settimane, per capire e pesare le persone che avevano, e si era espresso benissimo con Conte Russo, non altrettanto con Gaetano, parliamoci chiaro. Poi che succede? Polo Russo rimane in Raggi, anzi messo a Berlino, e Gaetano ripescato. Cioè, qualcosa non è andato, sì. E questa cosa secondo me è un leggero neo nel finatore di quello che ho potuto notare in questo Napoli quest'anno.
Sì, in effetti è un cambio repentino di idea che non ci si aspettava. Insomma, poi ovviamente Conte insomma avrà le sue ragioni, le sue buone ragioni. Proviamo ad ascoltare questo vocale arrivatoci al 339-666-9990. Sentiamo.
Gianluca da Fuorirotta, cosa mi aspetto io da Lukaku? Come aspetto? Ma ci manca una bella casa, più che può fare Napoli Lukaku.
Va bene. Ovviamente un messaggio sarcastico, ironico, diciamo, da parte del nostro ascoltatore. Insomma, io penso che Lukaku l'anno scorso con la Roma, se non erro, ha segnato 21 gol. Il Napoli poi ha fotografato esattamente il rendimento del calciatore in Serie A, soprattutto appunto agli ordini di Conte, ed è un calciatore che davvero ha fatto cose strabilianti con l'allenatore leccese.
Guarda Manuela, io sono molto chiaro e sono molto, direi, onesto. Se fosse rimasto Osimhen avremmo avuto un Napoli più forte. Purtroppo Osimhen non rimane perché c'è quella clausola già che sappiamo tutti, quindi dovrà andare via, e allora non avendo Osimhen lo salviamo anche Lukaku. Però Lukaku di Roma obiettivamente non è che abbia fatto cose strabilianti, le ha fatte con Conte tre anni e mezzo fa.
Sì, certo.
Sono passati tre anni, un giocatore è invecchiato di tre anni, non so se questo lo ritroverà con la stessa fame, perché tante volte capita anche questo giocatore che ho lasciato tre anni fa, che era stato il mio pupillo, io poi ho perso le tracce, lo ritrovo, lo rivoglio perché mi piace, abbiamo fatto grandi cose insieme, lo prendo. E poi magari, speriamo non accada questo, mi rendo conto che non ha più la brillantezza, lo smalto, la voglia di efficacia. Credo che questo non accada, perché Conte, per esprimersi così, per avere già già inneggiato all'arrivo del suo profeta, lo conoscerà talmente bene, per cui sa che con Lukaku non sbaglia. Credo che l'allenatore, che l'ha tanto voluto, deve per forza essere sicuro di questo. Però un'ipotesi così lasciamela dare, perché mi è capitato, avendo fatto una carriera abbastanza lunga, di conoscere un giocatore a 25 anni, a 26, e poi trovarlo a 30, 31. E devo dirti che non era più lo stesso. Quindi non è che voglio questo spaventare di voi.
No, vabbè, però è un dubbio legittimo.
Però è un dubbio che è legittimo avere. Speriamo che Lukaku, messo sotto da Conte, ecco perché dico, non penso farà giocare, perché la cura Conte dall'inizio ha un valore. La cura Conte per due allenamenti lo metti dentro, può essere un discorso così, giusto, perché se il risultato non c'è subito, troviamo anche la carta Lukaku, ma credo che Lukaku, per rendere molto considerabile, una stanza imponente, imperiosa, pesante, deve lavorare tanto, secondo i canoni di Conte, non come fanno gli altri, che Conte è di quelli che veramente lavora tanto e lavora bene. Quindi auguriamoci che trovi il suo profeta, come ho detto prima, però lasciami dire che Osimhen Lukaku, Osimhen in questo momento si lascia preferire enormemente su Lukaku. Speriamo che possa fare le stesse cose che ha fatto Osimhen in questi due anni meravigliosi che ha fatto a Napoli.
Staremo a vedere, insomma, saranno giornate decisive già, perché si capirà più o meno la fame di Lukaku, il suo atteggiamento già dalle primissime battute, quando sarà coinvolto da Conte. Intanto la ringraziamo, mister, per essere stato con noi, gli auguriamo un'ottima serata, grazie per la sua disponibilità.
Buona serata.
Grazie a mister Paolo Specchia. Voliamo in pubblicità, siamo in ritardissimo, quindi Mario Palleggiano ce l'ho qui come un corvo sulle mie spalle. Detto questo, pubblicità, tra qualche istante torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
E intanto, come di consueto nelle ultime battute delle sessioni estive invernali di calciomercato, le notizie si susseguono ad una rapidità strabiliante. Adesso anche il TG Sport di Rai 2 dà conferme sull'avvicinamento sostanziale tra Osimhen e l'Al-Ahly. Dice appunto il TG: Osimhen tra poche ore sarà un giocatore dell'Al-Ahly, terminato il vertice capitolino tra l'entourage del calciatore e appunto il direttore del club arabo. In un primo momento gli arabi avevano offerto 30 milioni all'anno per 4 anni, l'offerta però è stata rifiutata. Ora si sarebbe arrivati a 40 milioni netti per 4 anni. I dirigenti arabi sono rimasti a Roma, dove ne arrivò anche De Laurentiis. Potrebbe esserci un altro vertice per cederlo quanto prima. Il Napoli chiede 100 milioni come offerta, però si è ancora fermi a 70 più bonus. La quadra tra gli 80 e gli 85 si può comunque trovare, e si conclude con "è quasi fatta". Quindi insomma si sarebbe vicinissimi alla chiusura addirittura per la cessione di Osimhen, che tra l'altro vedrebbe sfumare la sua convinzione, il suo sogno Paris Saint Germain, la possibilità di restare in Europa, di giocare la Champions League, vedrebbe appunto sfumare anche la Premier. Davvero una situazione paradossale, perché arriverebbe in Arabia ad un anno di distanza dal suo netto rifiuto, soprattutto dal netto, nettissimo rifiuto di Aurelio De Laurentiis, che ha rifiutato molti, ma molti soldi in più rispetto a quelli che ha ricevuto in questo momento proprio dal club arabo. Questo no, per far capire come le cose nel calcio e nella vita cambiano continuamente. Detto questo, però, noi proviamo a leggere qualche messaggio al 339-666-9990. L'infiltrato ci comunica, in effetti sono andata a verificare la notizia, il Napoli ha chiesto Arthur alla Juve in prestito secco, parrebbe che la Juventus abbia aperto alla possibilità di parlarne, staremo a vedere nelle prossime ore di mercato che cosa accadrà. Certamente il Napoli si sta continuando a muovere, ha bisogno di un rinforzo a centrocampo, di un rinforzo anche sulla fascia destra, nel ruolo appunto che è di Mazzocchi, ovviamente se non si vorrà spostare Di Lorenzo lungo quella fascia, perché comunque un'alternativa a Mazzocchi, se non sarà Zerbin, bisognerà insomma trovarla. Staremo a vedere nel frattempo. 339-666-9990, vi avevo chiesto appunto un feedback sull'acquisto di Lukaku e ci state scrivendo in tantissimi. Devo dire che questa sera siete tutti particolarmente buoni o particolarmente felici di questo acquisto, perché non noto commenti negativi. Intanto possiamo chiamare il nostro prossimo ospite, avviso la regia lì, Mario Palligiano. Siete particolarmente positivi ed entusiasti di questo acquisto, questo ci fa molto piacere, perché dobbiamo dire che l'entusiasmo con cui è stato accolto Romelu Lukaku prima a Villa Stewart e poi nella serata di ieri a Napoli, dove si è affacciato dall'Hotel Parkers salutando appunto tutti i tifosi lì assiepati, è stato un feedback importante di come la piazza avesse bisogno di essere rinvigorita nel suo entusiasmo, un entusiasmo che comunque non è mai venuto a mancare dal momento in cui si è seduto Conte sulla panchina dopo l'annata disastrosa della passata stagione. Detto questo, però, qualcuno che era in conferenza stampa oggi, che quindi ha potuto toccare con mano e respirare a pieni polmoni l'aria di Castel Volturno, è il collega e amico Ciro Troise. Bentornato su Marte, Ciro.
Ciao Manuela.
Allora Ciro, entusiasmo da parte della piazza, anche i nostri ascoltatori che fino a qualche ora fa erano piuttosto divisi su questo acquisto, sono tutti, mi riferisco ovviamente a Lukaku, sono tutti particolarmente entusiasti e fiduciosi, ma che clima si respira lì? Perché Conte mi è sembrato sorridente, contento e ha parlato ovviamente benissimo del suo pupillo.
È un Conte più sereno per la vittoria col Bologna, più sereno perché una settimana sono arrivati Neres, Lukaku e McTominay, non è roba da poco,
no.
Sono 85 milioni di euro circa complessivi, qualcosa in più non qualcosa in meno, e un Conte più sereno perché ha trovato una connessione con la squadra, perché ha trovato una risposta dal suo gruppo storico, come lo definisce lui,
sì.
Quindi è più sereno, però ovviamente non perde mai la sua vena perfezionista, perché giustamente ha fatto anche capire alla società che ci aspetta ancora qualcosa nell'ultimo sì. giorno di mercato.
Ecco, secondo te che cosa potrebbero riservare, che sorprese potrebbero riservare queste ultime poco più di 24 ore al gong del calciomercato?
Ah, beh, è molto semplice, se il Napoli vuole far partire sia Gaetano che Polo Ruscio bisogna di un altro centrocampista. E la notizia su Arthur è vera,
sì.
Cioè, c'è questo okay. lavoro in corso per prendere in prestito secco con ingaggio condiviso con la Juventus. E poi obiettivamente a destra hai soltanto Mazzocchi e Spinazzola adattato, perché Di Lorenzo non va più considerato esterno finché Napoli farà il 3-4-2-1, poi se ci saranno cambiamenti lo vedremo. Di Lorenzo è un braccetto,
esatto.
Per Di Lorenzo il Conte sta facendo quello che fece con Azpilicueta ai tempi del sì. Chelsea, sta allungando la carriera, e come attacca il Napoli col 3-2-5/3-2-6 il 7 è proprio il braccetto. Di Lorenzo è l'uomo che ti garantisce più qualità, non c'è nessun altro difensore del Napoli che ti può fare il gol che ha fatto Lorenzo col Bologna, per intenderci,
sì.
Quindi obiettivamente un quinto a destra sarebbe un innesto che servirebbe al Napoli.
Intanto Antonio Conte proprio in conferenza ha parlato della, ovviamente, della partita contro il Parma, abbiamo ascoltato le sue dichiarazioni, ma mi interessa adesso proprio sentire le parole che ha pronunciato su Lukaku, Simeone e Raspadori, perché è stato molto chiaro su tutti e tre gli attaccanti del Napoli. Ascoltiamo.
Giovanni è un ragazzo che fa parte del gruppo storico, quindi è un ragazzo che si spende e espande per il Napoli durante allenamenti, in ogni situazione. Diciamo che la generosità a Giovanni non gli fa difetto, lo sappiamo tutti, ecco, quindi però so benissimo anche l'importanza, no, che riveste il gol per l'attaccante. Per me Giovanni e lo stesso Jack li considero due giocatori importanti, due giocatori che devono stare nella nostra rosa. Jack ha la possibilità anche di giocare nella posizione di Kvara, anche se con caratteristiche diverse, non potendo andare esterno nell'uno contro uno, però dentro il campo lui ha quelle caratteristiche, oltre ad essere anche un'alternativa alla punta. Per la punta il gol è fondamentale, per me anche perché alla fine ci sposta il risultato finale, però a me quello che interessa molto è il lavoro che devono fare per la squadra, ecco, quello che prepariamo, quello, le posizioni che devono prendere, quello che li chiedo. Giocare per la squadra diventa molto più fondamentale del fatto del il gol in se stesso, diciamo, è importante, però è solamente una parte. Ripeto, Giovanni è un ragazzo che dà sempre tutto, e quindi un altro ragazzo cui non posso far altro che parlare bene, volere sempre in una rosa di una mia squadra, ecco.
Ringraziamo ovviamente Alfredo Maiorano per aver effettuato questi tagli, no? Queste dichiarazioni di Antonio Conte. Torno da te, Ciro, perché ovviamente voglio un tuo parere in merito proprio a queste dichiarazioni su Raspadori, su Simeone. Tu ti aspetti delle novità in termini di mercato in uscita su uno di questi due calciatori che pure sono stati interessati da voci di addio?
Non me l'aspetto dopo queste parole, perché se guardate di Conte 26 giugno, mi sembra, ora a memoria, sì, presentazione a Palazzo Reale, decido io chi resta e chi va via. Io sono fermo a quelle parole e credo che oggi ha spiegato anche tecnicamente perché, sì, vuole tenere entrambi, quindi non mi sorprende assolutamente questa cosa, e quindi rimarranno qua anche perché sono due giocatori importanti,
Molto, sì. Intanto McTominay domani sarà il suo giorno, il giorno delle visite mediche che si terranno giusto a Castelvolturno, e poi l'annuncio ovviamente presidenziale. Ti aspetti che contro il Parma verranno impiegati sia lui che Lukaku e lo stesso Neres, oppure ti aspetti un impiego a mezzo servizio, giusto qualche minuto per dare un battesimo, diciamo, e un benvenuto a Napoli?
Per me, ma io mi aspetto panchina e magari chissà, qualche minuto lo strapperanno. Lukaku, vediamo come sta. McTominay ha giocato tutte e tre le partite ufficiali alle United, sì, il Community Shield e le due partite di campionato, è sempre subentrato, quindi un giocatore più che vivo, perché non potrebbe strappare qualche minuto nella partita di sabato, sì. Quindi io credo che ovviamente Lukaku ha fatto allenamento oggi, fa allenamento domani, fa allenamento sabato, tre allenamenti credo che possa andare in panchina, sì. McTominay nella migliore delle ipotesi ne fa due, perché fa domani, se riuscirà a essere ufficializzato in tempo, e sabato mattina, però sicuramente io credo che saranno entrambi in panchina sabato.
Vedremo, insomma sarà interessante. Che partita ti aspetti? Proprio 30 secondi di analisi di Napoli-Parma, come immagini che sarà il canovaccio tattico del match?
Io credo che Parma cercherà di fare al Napoli quello che il Napoli ha fatto al Bologna, il blocco basso e ripartente. Il Napoli dovrà essere molto attento nella gestione del pallone, delle coperture preventive, perché se apri il campo ti fanno male, come è accaduto al Milan, sì. Quindi è una partita molto complicata per il Napoli, perché è una versione diversa, molto più complicata. La devi dominare, è un po' come Verona, e stare attento a non beccarti la ripartenza quando perdi palla. Quindi l'attenzione sarà doppia e devi fare un grande lavoro per vincere questa partita.
E in effetti sarà così, lo seguiremo insieme ovviamente al Maradona. Intanto ti ringraziamo, Ciro, per essere stato con noi. Ti leggiamo sul Corriere del Mezzogiorno, Corriere della Sera.
Grazie a voi.
Grazie a Ciro Troise. Noi siamo arrivati alla conclusione, veramente volata questa sera, alla conclusione di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Lo sport torna domani su Marte con il classico doppio appuntamento dalle 12 alle 14, Forza Napoli, sempre con Dario Sarnataro, il quale tornerà anche di sera a darvi tutti gli aggiornamenti per le ultime battute di calciomercato per Marte Sport Live Tiro al Bersaglio, sempre dalle 19 alle 20. Ricordate, domani sarà l'ultima giornata in cui Marte Sport Live Tiro al Bersaglio si terrà in questo orario estivo. Da lunedì ci ritroveremo sempre costantemente da lunedì al venerdì dalle 20 alle 21. Intanto ringrazio tutti voi per averci seguito fin qui, siete stati in tantissimi anche al 339-666-9990. Ringrazio ovviamente Mario Palligiano in regia. Mario, è l'ultima puntata che facciamo insieme, guarda com'è contento, cioè, ma come devo fare con te? Detto questo, insomma, ti ringrazio per la pazienza, soprattutto ringrazio, dicevo, tutti voi. Vi lascio all'ottima musica di Radio Marte, da Emanuela Castagli è tutto, ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.